Allora, siamo tornati nuovamente in diretta con voi, Marco Piccari, Stefano Impallomeni.
Ciao Marco,
Andrea,
buon pomeriggio a tutti. Ciao Andrea.
Buon pomeriggio, oh, Stefano.
Bene. In collegamento con noi c'è ancora Simone Braglia, il nostro portierone. Ciao Simone, ben trovato.
Ciao Simone.
Ciao Simone. E poi si unisce a noi, mi fa tanto piacere, Luca Fusi. Ciao Luca, ben trovato.
Ciao
buon
Luca.
Pomeriggio.
Grazie, buongiorno Luca. A tutti.
Ben trovato Luca. Allora, un po' di messaggi. Qualcuno ci... adesso poi introduciamo anche il discorso a Luca e lo portiamo nel nostro dibattito. Qualcuno ci segnala che stiamo facendo...
grande squadra,
Chi? Che dici, Braglia? Vai.
Io e Lucchetto, cavolo. Oh, nel Como giovanile, nell'attività giovanile del Como. Braglia in Verissica, Lia, Fusi.
Mi ricordi, mamma mia. Gli
vediamo
anni
se
passano,
è un ricordo piacevole anche Luca. Luca, hai un ricordo piacevole di Braglia? Com'era? Era rompiscatole, era simpatico?
Sì, rompiscatole.
Bravissimo ragazzo e abbiamo passato degli anni bellissimi a livello giovanile, quindi siamo cresciuti insieme.
Bene,
bella
bene,
squadra, no? Sì.
Mi fa piacere, insomma, noi scherziamo Luca, qui c'è sempre un clima anche gioiale nel parlare di calcio. Allora, sentite, no, qualcuno ci accusa, così andiamo un attimo, rimaniamo nel discorso Napoli, perché voglio chiedere una cosa anche a Luca e a tutti voi. Qualcuno ci accusa che stiamo facendo una crociata anti-Napoli. Conte sostituiva anche Lautaro. Questa è una crociata, perché abbiamo detto che quando è stato sostituito si è arrabbiato. Io veramente, forse parliamo un'altra lingua. Parlavamo un po' della situazione contrattuale, mentre c'è chi ci scrive e dice: i contratti vanno rispettati. È una frase che fa sorridere. C'è qualcuno che li rispetta? I calciatori che bussano ogni stagione per adeguamenti e prolungamenti, giocano 3 mesi bene e poi, diciamo, bussano senza avere, diciamo così, rispetto. Però il concetto è che andrebbero rispettati.
No,
poi
lui ha ragione, sì, nei fatti. Poi il calcio è un mondo che va diversamente. Se tu vai in un'azienda e firmi, mica ti svegli dopo 6 mesi, sì, l'azienda sta andando bene, da 300 mi dai 400, quello ti dice: ma che te do? Nel calcio alla fine dici: no, ok, allora me ne vado. Ti metti contro, ti alleni male una settimana, metti, perché c'è sempre il coltello. Oggi il giocatore ha il coltello dalla parte del manico, quindi finché non gli dai la cifra che vuole, lui si può comportare in un determinato
Luca
modo.
Siccome abbiamo parlato un po' di Quaraschelia, così chiudiamo proprio con un tuo pensiero e andiamo a un altro argomento, sulla vicenda rinnovo, perché ho letto che c'è il Manchester anche che si sta proponendo con un ingaggio al giocatore di 9 milioni, quindi cifre molto importanti, un ingaggio molto vicino a quello che offre il Paris Saint Germain. Questo può, diciamo, portare così un po' di scompenso al calciatore in questa stagione o meno? Tu che ne pensi?
Gli interessamenti di altre società o comunque queste voci di mercato entrano sicuramente nella testa del giocatore, però penso che la bravura di questo ragazzo sia quella comunque poi di dimostrare sul campo che fino alla fine si lotta per la maglia che si indossa in una piazza importante come quella di Napoli, per cui finché vestirà quella maglia darà sicuramente il 100%, poi quelle che saranno le situazioni che si svilupperanno poi sarà il tempo a dirlo.
Sarà il tempo a dirlo.
Sì, posso aggiungere.
Vai Simo, vai, poi dopo c'è una domanda.
Ma in funzione però di quello che è il rispetto che secondo me bisogna avere tutti nei confronti di chi poi ti permette di rendere quello che... Cioè, ma chi era Cavaraschelia quando è arrivato a Napoli? Cioè, abbiamo discusso prima che ha sbagliato il procuratore, ma Cavaraschelia quando è arrivato a Napoli non era nessuno, lo ha dimostrato.
Tu dici un po' di riconoscenza.
Io dico che il senso di riconoscenza deve essere comunque quello, come anche diceva Stefano prima, al di là di quello che poi ognuno può pensare, che deve essere anche quello che devi riconoscere chi ti ha valorizzato, cioè la società Napoli, del fatto che comunque sia, se tu sei arrivato a dover chiedere determinate cifre, secondo me è anche merito di chi ti ha valorizzato, cioè della società Napoli.
Ma racconti un calcio che non c'è più.
Esatto, è vero. Purtroppo,
guarda,
è così.
Un po' parafrasando il mitico attacco di Giampaolo Pansa quando ci fu la tragedia del Vajont, no? L'attacco del pezzo, che è stato veramente un esempio, no, di giornalismo. Iniziava così, Simone: scrivo da un paese che non c'è più, punto. Quindi tu stai analizzando un calcio che non c'è più.
Purtroppo, cioè, che...
Ma non sempre,
è
però.
Così,
eh.
È così.
Ma però non sempre, no, io credo che nella qualità della proprietà, perché poi dipende sempre dalle proprietà, Ma De Laurentiis è ancora uno?
Ma sì, lui sì, ma ho capito i calciatori, questo senso di questa riconoscenza, Simone, fa parte della nostra generazione, voi ancora più avanti di me nell'età, insomma è un altro calcio, dai, sono... Non ti puoi aspettare da Cravaschelia che dica sì, vengo qua, firmo a 6 piuttosto che a 8 e vado al Manchester United. Poi magari se lo fa sarà una bellissima pagina da raccontare, magari ci facciamo un'ora di speciale, perché sarà un'eccezione, rappresenterà un'eccezione e non la norma. In questo calcio è altrove, è fatto di dietro e tutto.
Ma non tanto, ti ricordi Tonali quando si era abbassato l'ingaggio per rimanere?
Sì, è vero, bravo.
Allora, ci sono gli esempi, ci sono.
È vero.
Poi è vero anche che il calcio è cambiato, però in talune società e in taluni casi, secondo me, bisognerebbe prendere l'esempio. Per esempio, l'Atalanta è un modello da seguire, perché poi dopo i risultati non è che non si ottengono per. Cioè si ottengono anche per queste cose, per un senso di attaccamento, per un senso di conoscenza, perché comunque credi in quello che progettualmente la società ti porta a diventare.
Sì, cioè da dire Simone che l'Atalanta quando sente puzza di bruciato vende. Sono bravi in quello, secondo me, perché poi i giocatori tanti anni non ci sta.
Voglio coinvolgere anche un attimo Luca, dai, tanto qui abbiamo capito insomma che abbiamo un po' delle idee diverse e io sono d'accordo, mi piace la visione di Simone, però il calcio purtroppo sono d'accordo con te, è qualcosa di diverso adesso, purtroppo, poi ci sono dei casi eccetera, però mi sembra che la linea sia un po' diversa in questo momento. Senti, io voglio rimanere un attimo a Napoli, vi voglio chiedere una cosa, visto che Napoli comanda questa classifica e ha dimostrato insomma di aver dato un po' il concetto di squadra, di gruppo, ci sono stati dei giocatori che sono stati rivitalizzati proprio da Conte. Io ne abbiamo presi 4 e volevo sapere quello che secondo voi è stato maggiormente rivitalizzato di questi 4, che tra l'altro sono tutti e 4 campioni d'Italia. Mi riferisco a Di Lorenzo, ha vinto lo scudetto, a Rachmani ha vinto lo scudetto, Lobotka, Anghissà. Quale ritenete che sia stato più rivitalizzato? Non ho messo Quaraschelia perché secondo me questo Quaraschelia non è del livello di quello che c'era Spalletti, quindi ancora questa cura Conte non la vedo, no? Luca, parto da te e poi faccio un giro con tutti qua da noi. Tu che ne pensi? Qual è quello che secondo te ha avuto più l'effetto contiano? Ecco.
Sicuramente Di Lorenzo, anche perché era uno di quei giocatori che erano stati messi più in discussione durante il periodo estivo e invece con l'arrivo di Mister Conte ha ritrovato le motivazioni e è tornato ad essere quel giocatore che era stato fondamentale nell'anno dello scudetto e quel giocatore che anche in nazionale aveva fatto molto bene, per cui l'arrivo di Conte è stata per lui una cosa importante e da lì è stato bravo a ritornare ad avere quelle motivazioni che aveva perso nell'anno passato.
Ma questo Napoli a tuo giudizio a che livello è oggi dopo 13 giornate?
A un livello importante grazie al lavoro di un allenatore importante che ha saputo far ritrovare a tutti questi giocatori quelle motivazioni che erano venute meno nel campionato scorso. Era la persona giusta, è la persona giusta in un ambiente come Napoli che ha vissuto un anno difficile e penso che avrà la bravura e soprattutto ha le competenze per tenere in alto questa squadra fino alla fine del campionato o comunque essere lì a lottarla fino alla fine con quella che è la favorita che può essere l'Inter.
Stefano Impalomeni.
Confermo quello che ha detto Luca Di Lorenzo. Secondo me hai fatto questa domanda, quindi Di Lorenzo credo che quello che abbia beneficiato maggiormente, quasi tutti, insomma la vecchia guardia, il gruppo storico andava rivitalizzato, andava un po' ricoinvolto in maniera differente, che stiamo parlando del fuori classifica. Cioè il Napoli se può sperare di vincere lo deve a Conte, cioè se il Napoli è così competitivo è perché c'è Conte, io la vedo così, cioè Conte e poi gli altri allenatori, Conte... 2 anni fermo, torna, c'ha una fame pazzesca, ha la situazione ideale per esprimersi perché non ha coppe, quindi può diciamo arare no, un po' il terreno in attesa di raccogliere i frutti. Io non so se ce la farà quest'anno, però in un lavoro di un biennale, triennale con l'assistenza di De Laurentiis, magari qualche sforzo sul mercato, potrà centrare magari questa, ma non credo che lo vincerà quest'anno, sarà molto difficile.
Braglia, un ascoltatore ci scrive: Anghissà, lo sai che io un po' sono d'accordo, Di Lorenzo sicuramente è uno di quelli che è cresciuto, però Anghissà l'ho visto proprio a quei livelli lì, a quelli di Spalletti. Simone.
Allora, secondo il mio punto di vista, sì, sono d'accordo sul discorso di Anghissà. L'ho rivisto con una dinamicità che aveva quando hanno vinto lo scudetto. E io aggiungerei però un altro giocatore, anche se ci sono una maggior parte di critici che continuano a criticarlo in maniera selvaggia, secondo me è il portiere. Anche Meret ha trovato una tranquillità che probabilmente, nonostante le continue critiche, va bene, perché le prestazioni sue addirittura oggi diventeranno sempre più importanti, anche dovuto al discorso severo che si è fatto male Vicario, e che quindi in ambito di nazionale può diventare un incentivo, appunto, per poter diventare il vice Donnarumma, perché in quel caso si aprirebbero delle porte molto interessanti per quanto riguarda, appunto, la nazionale. Io credo che Anguissà e Meret siano due
i giocatori che sono cresciuti, che si sono rivisti. Pier Vincenzi, nostro match analyst, che dice?
Allora, sul balzo che ha fatto in avanti sicuramente è stato Di Lorenzo, ma è evidente, ma il giocatore più importante del Napoli è Anguissà. Cioè Anguissà è la colonna portante del Napoli. Copre tanto campo, fisicamente vince tutti i duelli, un discreto piede.
C'era un po' perso l'anno scorso, sì, ti ricordate? No, a un certo punto sembrava
quello che ha detto anche Luca prima, Stefano, è Conte sul campo. Non è che tu vai da Conte a rubargli qualcosa, è difficile che lui c'ha un'idea che si porta avanti delle partite, che dice: oh, ma se sta allenatore che si è inventato, cioè che ha portato di nuovo in campo. È successo per alcuni allenatori, Gasperini, qualcuno che ti porta una cosa che quasi ti dà il marchio, no? Però Conte a livello motivazionale, a livello di centratura, di spirito, è un allenatore proprio superiore alla media, nettamente. Cioè, poi c'è una reputazione che lo precede, questo ha vinto i campionati dappertutto, cioè è un vincente, lo guardi in faccia, è il contrario di quello che succede al Milano con Fonseca, che è una squadra morta, che non senti manco il battito. Di lì vai lì, se sbagli l'atteggiamento, Caracciolo è uscito perché ha sbagliato due palle, una ha sbagliato una palla in orizzontale. Conte si è stranito, non è che sta a fa, dice: vabbè, Caracciolo lo cambio, non lo cambio. Ti cambia, vera differenza, come è successo con Lautaro, che diceva l'ascoltatore, non fa prigionieri da quel punto di vista, è la sua grande forza. E infatti De Laurentiis, siccome si è sentito che non c'aveva più il comandante, la prima cosa che ha pensato, ha detto: fammi prendere un allenatore decisionista, uno che non ha paura.
Vedi, noi avevamo dei dubbi a riguardo, no? Che potessero reggere, Marco, ti ricordi? Invece sono lui,
parte lui si è defilato, il presidente si è defilato, bisogna dire anche
perché no, Conte, si è defilato perché si specchia in Conte.
Sì, sono d'accordo. Bravo, Luca, domanda che ti faccio, visto che insomma il nostro calcio di grandi difensori ne è sempre forniti, in questo momento Buongiorno è il miglior difensore che abbiamo, oppure ne vedi qualcun altro, perché sta facendo anche lui un grandissimo campionato, ma lo abbiamo scoperto anche con il Torino, insomma, lo ritieni tra il migliore, sì o no?
Soprattutto giovane, in continua crescita, e sta rispondendo alla grande in una piazza importante, perché finché giochi bene a Torino ci può stare, perché sei tranquillo, perché non ci sono grandi pressioni, sta facendo molto bene a Napoli, dove invece le pressioni sono tante, e quindi sta dimostrando di essere, se non il migliore, comunque tra i migliori in questo momento difensori che ci sono, ma non solo in Italia, anche in Europa.
Recuperiamo Braglia, che è caduta la linea. L'abbiamo recuperato. Eccomi. Simo, scusami, Pallomeni, è il migliore in questo momento? Oppure ne trovi qualcuno al suo livello? Ci sono più di difensori? È il migliore forte prospetto difensivo che abbiamo?
Secondo me tra i migliori, sì, il migliore. Anzi,
lui, Bastoni?
No, lui è proprio, secondo me, una dimensione ancora superiore. Anche se poi non ha fatto questa carriera, perché lo deve ancora dimostrare,
sì.
Però lo vedo molto solido, molto, per me è fortissimo. Anzi, a me ha sorpreso, perché gioca con una persona, è come se giocasse da 3 anni a Napoli, a questi livelli. Mi ha sorpreso tantissimo, in attesa di verifiche, in attesa di conferme, perché come sa Luca, sanno benissimo Luca e Simone, insomma il calcio non perdona. Però mi sembra che abbia la testa giusta, ecco, che sia un giocatore molto molto forte. anche fatto, mentalmente.
Fatto Andrea? Ha fatto già il capitano a Torino, quando ti danno la fascia a quelle da lì, perché hanno visto che sei uno che c'ha una leadership indiscussa dentro, fuori dal campo e composto, quando ha fatto quel discorso davanti ai caduti, ti ricordi, no? Sì. Comunque davanti a 500, a 1000 persone, non Superga. È facile, sì, sì, non è facile a 20 anni prendere la parola, veramente ragazzo eccezionale. Poi sull'uomo Bastoni sicuramente tecnicamente vede qualcosa in più, no? Vede il passaggio un po' più pulito e più bello da vedere. Ma questo qui sull'uomo è devastante, cioè ti fa perdere sempre l'equilibrio, è tignoso, non perde mai la concentrazione in area dominante. Ma
stiamo parlando di difensore, Bastoni io adesso lo reputo centrocampista
aggiunto. Infatti lui dispiace che magari in nazionale, che sono tutti mancini, che non riesce a sfruttarli tutti quanti, che ha tre mancini, uno più bravo dell'altro. Però buongiorno, a me sembra proprio capitano. Diventerà capitano del Napoli quando Di Lorenzo, sono sicuro di questo.
Grande personalità, sì. Pure quando esce, va in marcatura, esce per la piede, veramente.
Ed è uno perché c'è Donnarumma, ma è uno che prima o poi vedrete che sarà il capitano della nazionale. È proprio capitano lui.
Braglia, che dici? Che tu insomma i difensori li hai visti muoversi davanti?
No, allora, carattere e personalità sono indubbiamente da leadership, come avete detto tutti voi. Però io, prima di dire che è un buon giocatore, un ottimo giocatore, è un ottimo giocatore in prospettiva. È quello che ha detto Stefano, prima che si vinca qualcosa, prima, perché noi abbiamo troppo fretta di
sono d'accordo, bravo.
Subito il giocatore campione e quant'altro. Non ci dobbiamo far prendere degli entusiasmi, perché lo vediamo di campionato in campionato, le cose cambiano, e un giocatore, se è un grande giocatore, lo può diventare nel tempo, non da oggi a domani.
Luca, ti voglio chiedere anche un pensiero sulla Juventus, che insomma di Thiago Motta, dietro questo gruppo diciamo sono tutte lì, però insomma viene da questo pareggio contro il Milan, i tanti infortuni, dobbiamo aggiungere McKennie, sono 8 in questo momento, non ha attaccanti in questa partita di Champions e 14 solo con giocatori convocati di movimento. La consideri già pronta per lo scudetto, Luca?
Ma in questo momento la vedo dietro a quello che è l'Inter e a quello che è il potenziale del Napoli. Sicuramente sta costruendo qualcosa di nuovo, con un progetto diverso da quello che è stato quello del passato. È giusto dare del tempo a chi ha cominciato a fare questo percorso, e proprio per questo ancora non li vedo competitivi al 100% con le squadre che ci sono più forti in Italia in questo momento.
Chi vedi davanti in questo momento a loro, proprio in maniera più netta?
Inter e Napoli secondo me sono le due squadre più forti, poi ci possono essere queste sorprese della Lazio, della Fiorentina, ma che penso non riusciranno, a meno che le altre due squadre, in questo caso solo l'Inter, sarà distratta dalla Coppa, però no, l'unica squadra un po' a cui bisogna stare attenti poi è sempre l'Atalanta, però anche per loro vale sempre il discorso che quando sei impegnato su più fronti poi magari devi calare un po', insomma.
Luca, senti, siccome qui ne abbiamo parlato molto con Simone, con Stefano, anche con Andrea Piervincenzi, e tu sei un esperto del ruolo, Rovella Ricci, quindi chiamo in causa anche il Torino, insomma, altra squadra che tu hai nel cuore, questo confronto qui tra questi due centrocampisti, quale ritieni migliore, che ha fatto un salto importante? Insomma, Rovella quest'anno ha fatto un inizio di stagione strepitoso, Ricci lo conosciamo, giocatore di qualità, un play che abbiamo anche visto in nazionale con Spalletti. Che giudizio hai di questi due giocatori? Chi vedi proprio più in rampa di lancio tra i due?
Rovella sicuramente è stato bravo a rilanciarsi dopo un periodo così di alti e bassi, quest'anno si è rilanciato a grande e sta fornendo delle ottime prestazioni. Ricci diciamo che è stato più continuo, ha continuato in questa sua crescita. Personalmente do più fiducia a Ricci perché gioca nel Toro, quindi mi lascia un po' più di simpatia nei suoi confronti, e spero che proprio tramite il Torino riesca ad ottenere ancora più prestazioni e più risultati.
Siete d'accordo qui, Pier Vincenzi?
Allora, su Rovella che ha avuto la capacità di rilanciarsi, sì, perché è stato pagato parecchio dalla Lazio, lì subisci un po' la pressione anche di quel cartellino, perché tu devi dimostrare subito, lui ha avuto un momento no. Adesso, tra i due, ti ricordi, 2 mesi e mezzo fa abbiamo detto Ricci un po' davanti sicuramente a Rovella. Oggi parliamo di Rovella che copre tanto campo, ha qualità, ha quantità, tira in porta, quasi che addirittura l'ha sopravanzato. Quando si è giovani si fanno passi avanti e indietro, sì, in poco tempo. Forse Ricci ha un pizzico più di ordine in campo, sì, fa proprio i compiti. Tu gli dici fai questi compiti, lui fa fatti bene. L'altro sta diventando anche mediano. Cioè era partito che magari giocava tanto, invece adesso è uno che ti viene addosso, pressa, distrugge, costruisce, un giocatore quasi a tutto campo, vicino a Guendouzi che fa lo stesso lavoro, sta venendo fuori alla grande, bene per Spalletti, bene per Spalletti.
Per finire il tuo discorso, anche quello ha detto Luca e Simone, aggiungere una cosa, mentre Ricci può fare solo Ricci, Rovella può fare Ricci e può fare la mezzala. Ecco.
Bravo.
Quindi è più completo, è più esplosivo, aggressività, a piede nella costruzione, a piede anche per farti male.
Sono d'accordo, bravo.
E quindi è un giocatore più completo. Io credo che sia un bel problema per Spalletti, cioè avere una soluzione in più in nazionale, in chiave nazionale. Però sono tutti e due bravi, molto bravi.
Molto bravi. C'era Simone che voleva aggiungere qualcosa. Simone?
No, io lo sapete, Rovella lo conosco dai tempi del Genoa, è solo secondo me il discorso del rilanciare, sì, si è rilanciato, perché però bisogna ringraziare alcune società e alcuni allenatori che non hanno intravisto in Rovella quello che potenzialmente poteva dare. Poi è vero che quando sei giovane alterni le prestazioni e quant'altro, però qui stiamo parlando di un giocatore che comunque, e sono d'accordo con quello che ha detto Stefano, non è solo interditore mediano e quant'altro, perché Rovella nel Genoa e anche parzialmente quando poteva giocare nella Juventus è un regista,
anche
lei, sì. Quindi comunque, poi, secondo me è molto più completo Rovella.
Poi il calcio è pazzesco, giro a tutti la gol, perché qui ci sono stati allenatori, si possono fare i nomi e cognomi. Ti faccio un esempio, Sarri. Mm-hmm. Sarri è uno che non è riuscito a valorizzare Rovella, no? Mm-hmm. Come non è riuscito a valorizzare Castellanos? 6 mesi dopo, 7 mesi dopo.
Ci sono degli allenatori.
Ti ritrovi,
poi ci torniamo su questo discorso, Andrea. Perché
è pazzesco, ma è così.
I limiti degli allenatori che vogliono valorizzare la loro idea
a scapito dei calciatori.
No, magari sai che c'è, magari però non si vede. No, però
sai, gli allenatori che valorizzano i calciatori
a volte non ci vedi.
Si piegano all'idea.
Se 2 anni fa ci avessero fatto la stessa domanda e ti dice però Varella, magari Rovella non vale la Lazio, avremmo risposto così.
Può darsi,
ma
può darsi.
Poi trovi un allenatore che ti dà fiducia, perché la fiducia è tutto,
e vieni fuori giocatore,
il volo, sì, capito? Sì. E passi.
Luca, c'è un allenatore che ti piace? Ti saluto così, Luca Fusi, un allenatore in questo momento in particolare che ti piace per il suo modo di lavorare, di far giocare la squadra?
Ripeto, Antonio Conte, secondo me in questo momento è il top.
È il top. E va bene, va bene. Senti Luca, io guardavo un po' la tua carriera, una curiosità proprio, hai vinto veramente scudetti col Napoli, la Juventus, la Supercoppa, e la maglia della Samp, la maglia del Torino. Quale esperienza ti piacerebbe rivivere guardando al tuo passato?
Sicuramente quella col Torino. Per me il Torino è stata l'esperienza più bella, l'esperienza dove sono cresciuto di più, dove ho trovato l'ambiente migliore per poter esprimere quelle che potevano essere sia le capacità di calciatore, ma quello che poteva essere proprio anche la persona, l'uomo fuori dal campo. Per cui Torino rimane, avendo anche avuto la possibilità di stare per 4 anni con mister Mondonico, la cosa più bella a livello calcistico che ho vissuto.
Cosa chiederesti adesso a Cairo allora?
Di far tornare il Torino in Europa quanto prima, perché penso che la gente, i tifosi del Toro lo meritino, stanno aspettando da troppo tempo.
Saremo a vedere. Luca, ti ringrazio tanto per essere stato con noi, un abbraccio da parte nostra.
Ciao,
grazie Luca Fusi.
Grazie.
Allora mi devo fermare, Simo, ti devo salutare.
No, ma no. Poi può rimanere un'altra mezz'ora.
Sì, ma no, ma lui
lo
sento, fare, mi dice sempre
no. No, oggi non c'ha un cavolo da fare.
No, oggi.
Ma oggi devi andare?
Andare.
Va bene, ti abbraccio Simo, ci sentiamo
Simone,
in settimana.
Ciao Simone, ciao
Simo, a presto, Simone. Break, torniamo subito.